Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Preghiamo. Padre, io ti ringrazio. Io prego che tu sii per me e per noi tutto quello che sei. Tu sei tutto, ma quanto spesso non cerchiamo il nostro tutto in te. Padre, ho sul cuore questo insegnamento su come prendere decisioni che riguarda moltissimo quanto di te avremo. Quanto la vita porterà frutto, quanto gioia avremo e pace. Quindi io nella mia debolezza ti chiedo, prendi le tue verità, fortificami tu, fortifica i nostri cuori a raccogliere. Questo ti prego. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Se tu fai un orto e hai pacchetti di semi e tu pianti in ogni pacco in un filo diverso e lasci all'inizio di ogni filo una stecca con quel pacchetto, puoi sapere o indovinare cosa crescerà in quel filo? Oppure non avrai idea? Se tu pianti quei semi, se io pianto semi di pomodoro e di là semi di fagiolini, posso indovinare dove cresceranno i pomodori e dove i fagiolini? Devo indovinare o posso avere una certezza abbastanza? Se compro da una vivaia affidabile alberi di frutto e uno cosa dice? Mela. E pianto quello, un altro prugna Stanley che mi piace e pianto quello. E poi dopo 1, 2, 3 anni cominciano a fare frutto. Devo solo indovinare, ma mi chiedo cosa faranno questi alberi. O posso avere una certa certezza? Simone, posso avere una abbastanza chiara certezza? Non devo, ma mi chiedo se quel melo mi darà banane. Non devo sperare quello, giusto? Se scelgo un tipo di riscaldamento ormai che non si usa, gasolio, anziché riscaldare con legna, ma non mi chiedo quale mi costerà di più, o posso avere un po', se faccio un pochettino di ricerche, posso capire. Certo, posso capire. Se io tutti i giorni faccio buffate di cibi ingrassanti, tanti dolci, tanti cibi fritti, tutti i giorni faccio buffate, buffate, buffate. Potrei avere un'idea cosa succederà nell'arco di 10 anni mangiando così tutti i giorni per 10 anni? Potrei avere un'idea? Sì? Sei un genitore, cresce un figlio con tante regole, ma poco amore, o con poca costanza. Devi solo, ma mi chiedo come crescerà, o può avere un'idea. Se una donna prepara una ricetta che ha latte, e c'è, apri il latte e lei andata male, puzza, è orribile, ma lo uso comunque. E poi apre le uova e sono marce, puzzano terribilmente, ma li uso comunque. Spero che venga bene. Dovrebbe sperare che vieni bene. Ha seminato bene o male? Ha seminato male. Le decisioni che prendiamo ogni giorno, piccoli e grandi, determinano la nostra vita. Determinano come andrà la vita, che rapporti avremo in famiglia e con altri, come cresceranno i nostri figli, quanto gioia oppure dolore avremo negli anni che verranno, come andrà i nostri matrimoni, entro limiti come andrà la nostra salute. Le nostre decisioni determinano la nostra vita. Allora, c'è una cosa importante da capire quando si tratta di decisioni. Se io non penso ad una decisione, se non valuto, se sì, faccio quello, ma non valuto. Se non valuto, se non considerare seriamente, ma quali sono i pro e contro, quali serve l'altro, se non valuto attentamente, se faccio solo quello che mi viene in mente, o quello che preferisco, quello che è facile, quello è una decisione. La decisione di non valutare è una decisione mega importante. Posso dire, è una decisione mega stolta. Non voler valutare. Ma non lo so, dai, faccio quello, non voglio pensarci. La decisione di non voler pensarci, di non voler essere sicuri che sto scegliendo bene, è scegliere. E scegliere male. Non si arriva mai per caso ad una buona decisione, in qualunque campo serio. Non si arriva mai ad una buona decisione se non hai valutato. Non so, la mia vita è conoscere persone dietro le quinte. La mia vita è conoscere persone dietro le quinte. Io non parlo quasi mai con persone del più del meno. Non parlo quasi mai con persone di cose semplici e pratiche, che non è sbagliato. Io parlo costantemente con persone, 365 giorni all'anno, e quasi sempre discorsi di cuore. E posso dirvi quante le persone stanno male. Quanto stanno male. Portare una maschera davanti agli altri, ma io che ho a che fare dietro le quinte, le persone credenti stanno male, non vivono bene, ed è dovuto a come prendono decisioni. Ci sono tante persone che vivono così. Se una decisione molto grande è chi è i genitori. Se un genitore non vuole la fatica, parlo in termini umani, di valutare tutti i campi della vita, non vuole stare lì e valutare ma dove porterà questo e quello, non vuole quel disturbo, non valuta a fondo come investire, si impegna con pazienza e perseveranza, aiutando il figlio a crescere nel valutare le sue decisioni, se il genitore non ci si pensa, è una decisione. È una decisione. Prendo la via più facile. Che grandissima decisione è quella. E che terribile. Se uno, chiunque, non genitore, chiunque, non valuta come usare bene il suo tempo, solo di fare quello che gli viene davanti, quello che si sente, non così necessariamente che sprecano tempo. Potrebbe buttarsi su un uomo, migliorare la casa, sempre lavorare sulla casa, ma non cura la famiglia. Un altro potrebbe fare cose divertenti con la famiglia, ma non pensa a trasmettere valori. Un altro potrebbe voler guadagnare, cose in sé non sbagliate. Non sto parlando di peccati, ma non valuta qual è la cosa eccellente. Ma non c'è peccato. Quella è una decisione importante, di non scegliere la cosa migliore e non si può tornare indietro. Fermiamoci a considerare qualcosa di estremamente importante. che cosa determina come viviamo? Che cosa determina come vanno, per chi è sposato, i nostri matrimoni? Come crescono i nostri figli? Quanto pace abbiamo? Quanta gioia abbiamo? Quanto frutto portiamo che dura nell'eternità? Invece di arrivare alla fine della vita con mani vuoti e tutto quello che abbiamo fatto abbiamo perso. Che cosa determina tutto? Cosa determina se abbiamo, se viviamo bene o sprechiamo la vita? È il modo che prendiamo le nostre decisioni. Il modo che prendiamo le nostre decisioni determina la vita. La vita è fatta di decisioni. Che faccia avrò quando mi alzo la mattina? Come saluterò le persone in casa? Mi alzo un po' col muso? Massimo, buongiorno. O mi alzo con un sorriso, ringraziando Dio. Buongiorno, che gioia vederti, che gioia averti ancora. Come mi alzo? È una decisione. Non è il carattere. Il mio carattere è un frutto delle mie decisioni. Come mi alzo la mattina? Questo è un esempio. Che già stabilisco molto dell'andazzo della giornata e dei rapporti che avrò. Ok? Le nostre decisioni determinano come viviamo quello che arriva. Determinano chi sarà la nostra compagnia, che può essere persone vere, può essere in uno schermo, o un film, o musica che ascolto. Determinano, decidiamo a che cosa pensare. Determinano quanto fede abbiamo. Determinano se investiamo bene o no. Quelle ore che abbiamo quel giorno. Le nostre decisioni determinano se portiamo o non portiamo frutto che dura. Determinano quanto conosciamo Dio per avere più fede in Lui. Determinano come vanno i nostri rapporti, come crescono i nostri figli. Determinano quanto siamo vicini o no a Dio e quanto abbiamo la sua gioia, la sua pace nelle prove. Tutto questo. Viviamo per soddisfare la carne? O mi piace quello? O viviamo per investire? Le nostre decisioni determinano se siamo vicini o lontani da Dio. Le nostre decisioni determinano quanto abbiamo di Cristo nelle nostre vite. Non è che Cristo si dà di più a certi che ad altri. Non è che benedici certi più che altri. Non è che, oh, va bene, io voglio portare molto frutto tramite questo e poco da questo. No, no. A tutti offre di avere una vita con molto frutto. A tutti. A tutti offre una, sta alla porta e bussa. E chi apre, entrerò. E cenerò con Lui. Comunione intima con Cristo. A tutti. Ogni vero credente può avere stretta, intima comunione con Gesù Cristo. Ogni vero credente può avere una vita piena di frutto e piena perciò della gioia di Cristo. Ognuno. Ma dipende da quello che scegliamo nelle nostre decisioni. E poi ricordate questo. Ci sono più decisioni grandi o decisioni piccole quotidiane? Cosa c'è di più? Ci sono più quelli grandi o più quelli piccoli, di numero? Non c'è confronto. Quelli grandi sono pochissimi, pochissimi. Quelli quotidiani sono migliaia, 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 ma sono quelli che ritengono la vita di più, proprio per la massa. Parlando del matrimonio, l'uomo che sceglie di portare la moglie per l'anniversario a un posto di lusso, un crociere, spendere migliaia di euro, ma poi tutti i giorni è brusco con lei e non ringrazia mai, non prende tempo con lei, ma spende 5.000 per l'anniversario. Ma le decisioni di tutti i giorni investe malissimo. Come andrà quel matrimonio? Sarà benedetto? No. Cioè, sono le piccole decisioni che determinano il nostro carattere, i nostri rapporti, il frutto che abbiamo o non abbiamo della vita. Quindi ogni decisione è importante. Mai dovresti dire, ma non importa, è piccola. Non importa tanto, no? Tu stai stabilendo il metro che usiamo, che usi tu. Tu stai stabilendo il metro che usi. Infatti, questo è importante, ogni decisione prendiamo in base ad un metro. Pensate a questo. Ogni decisione hai un metro. A volte non sei cosciente del tuo metro, ma ce l'hai. E infatti mi rattrista quante persone non sanno qual è il loro metro, perché non è cosciente. Ce l'hanno, è forte, ma non è cosciente che ci pensano. Posso assicurarvi di una cosa? Se non mi fermo a valutare attentamente una decisione, posso assicurarvi che non avrò un metro saggio, garantito. Se non mi fermo a valutare seriamente, vedremo come, la mia decisione sarà stolta e mi porterà brutti frutti. Allora, consideriamo con quale metro valutiamo le nostre decisioni, ma prima di parlare di quello che dovremmo usare, voglio menzionare alcuni che sono comuni. Vedi se ti trovi in qualcosa qui. Un metro che spesso si usa è quello che ho voglia di fare, o evito quello che non ho voglia di fare. Non ho voglia di fare quello. Ah, voglio fare quello, mi piace fare quello. Questo è un metro che tanti usano per prendere decisioni. La carne. Un giovane figlio, 16 anni, 15 anni, che dovrebbe portare dentro la legna tutti i giorni per la stufa, poteva dire, non ho voglia. E mancare tante volte. Poi diventa grande e cambia carattere. Però, sai, lui decide cosa è meglio, cosa mi porterà buon frutto, cosa mi prepara per la vita, cosa mi fa avere rapporti migliori con la mamma. O sceglie in base alla, ma non ho voglia. Come sceglie? La voglia. Voglio fare quello, ma è la cosa migliore? Porta frutti? Voglio fare quello. Non valuto dove mi porta. O evitare quello che non mi piace. Poi un altro metro che tanti usano è quello di evitare i problemi. Non voglio problemi. Non voglio storie. Ma ti porta bene? Non lo so, ma non voglio storie. Quindi eviti. Si evita. Si evita certe cose non perché sai che è la cosa migliore, per evitare, non voglio problemi. Non voglio problemi. Per esempio, un genitore con bambini vogliono qualcosa, il genitore sa che non è giusto, troppo vicino al pasto per mangiare, quello che è, non è giusto, ma per non avere, dai, va bene, ma ho solo uno. Questo è decidere per evitare i problemi. Non voglio sentire lamentele e quindi, ma tantissimi problemi voglio evitare. A volte si fa con il metro di voler essere visto bene dagli altri. Voglio che gli altri mi vedano bene. E questo è il metro. Quindi evito di fare certe cose per non essere visto male e faccio altre cose per essere visto bene. Altre volte il mio metro è voglio ottenere qualche cosa che io ritengo di avere valore di terreno. Può essere una cosa piacevole, può essere una cosa di valore economico. Voglio qualcosa e prendere decisioni per quello. A volte per evitare fatica. Non voglio fatica. Scelgo la via più facile. Questi sono metri e non sono sempre coscienti, giusto? Non è che penso voglio evitare fatica. Però mi presentano una cosa, no, ma senza neanche valutare. Ma ho un metro. In quel caso, qual è? Evitare fatica. Oppure C'è quello, sì, ma no, dai, perché è meglio ragionamenti, perché è buono fare, perché mi darà piacere la carne e mi autoconvinco. Quindi, questi sono esempi di metri, ma notate una cosa. In tutti quei metri che ho menzionato, che sono molto comuni, c'era uno di farmi stare più vicino a Dio? C'era uno per portare vero frutto che dura? C'era uno per benedire il più possibile altri? Tutti quei metri che ho menzionato sono per la gloria di Dio? Sono per il bene degli altri? No. Allora, vi spiego metri buoni. Vi spiego metri buoni, poi vedremo dei versetti. La prima cosa, questo mi aiuterà ad avere più di Cristo? Questo mi aiuterà ad avere più di Cristo? Questo mi aiuterà a portare più frutto che dura nell'eternità? Questo mi aiuterà ad aiutare altri a vedere più di Dio, avere più fede, che è portare frutto? Questo porterà vero bene agli altri? Questo preparerà quella persona meglio per la vita? Questo sarà quello che porta più gloria a Dio? Quale fra queste scelte, quale porterà più gloria a Dio? Perché voglio scegliere quello. Questo mi aiuta a investire per il futuro anziché dare soddisfazione immediata. Vedi cosa sono metri questi. Sono metri. Fratelli e sorelle, la vita è fatta di decisioni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Un marito che torna dal lavoro decide, coscientemente o non coscientemente, ma decide con quale carattere, quale umore entrerà in casa. Decide come incontrerò mia moglie. Con sorriso, come stai? Come è andato oggi? Cosa hai sul cuore? Buonasera, cosa mangiamo? Che ora la cena? Decide come entrerà in casa. E determina moltissimo l'andazzo del matrimonio. Una moglie decide quale atteggiamento farà con il marito. Ogni genitore decide più volte al giorno come agirà e reagirà con i figli. Guarderà a Dio oppure agirà nella carne? Cercherà la scelta meno difficile al momento o cercherà la scelta che porterà più bene a lunga scadenza? Ogni credente ha tantissime situazioni ogni giorno in cui prende decisioni. Come valuti le tue decisioni? Come valuti le tue decisioni? Con quale metro? Come valuti come usare buchi di tempo libero? Cerchi solo di sfogarti? Cosa fai? È una decisione. A che cosa pensi? Con chi parli? Di che cosa parli? Come cerchi riposo per la tua anima? Sfogandoti? Non pensando? Divertendoti? O cercando in Cristo? Dove cerchi riposo per l'anima? Allora, domanda. Prego, che abbiamo visto che è importantissimo prendere decisioni con saggezza. Ma come possiamo prendere decisioni con saggezza? È mega importante. Se valutiamo quanto danno le decisioni sbagliate possono portare nelle nostre vite e nelle vite degli altri, allora possiamo capire quanto è importante valutare attentamente. Valutare attentamente. Però per prendere decisioni con saggezza devo usare i metri giusti. E qual è il metro giusto? Grazie a Dio. Dio ci dà i metri giusti nella parola di Dio. E non sono tanti e non sono complicati. sono pochissimi, pochissimi. Dio ci ama. Dio vuole benedirci. Dio vuole darci una vita piena della sua gioia e con una pace che sorpassa l'intelligenza. Quindi, tu segui i principi di Dio nel prendere decisioni. Leggo Colossesi 3, 17 e poi 23. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Fare tutto nel nome di Cristo. Allora, se una cosa non porta nessuna gloria a Dio, posso fare quello nel nome di Cristo? Posso vivere per la mia carne nel nome di Cristo? No. Nel nome di Cristo vuol dire secondo la sua volontà. 3:23 Colossesi. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Di fare tutto con buon animo, non con muso, ma con buon animo. Per il Signore. Io faccio questo per te, tutto. Tutto quello che facciamo, ogni decisione, dovrebbe essere fatto per la gloria di Dio. Questo è come essere benedetti. Passo a Romani 14, da 5 ad 8, che ci mostra come prendere decisioni. Vi leggo. Romani 14, da 5. L'uno stima un giorno più dell'altro. L'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio. E chi non mangia, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché seppure viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Qual è la verità qui? Che non fai nulla per te stesso. Ma che vita pesante se non faccio nulla per me stesso. Che menzogna. Se tu vivi totalmente per Dio, avrai una gioia, un cuore soddisfatto che non hai mai avuto. Quanto è importante che comprendiamo che Dio ci chiama di vivere totalmente per Lui, perché Dio vuole benedirci. Noi apparteniamo a Dio, non a noi stessi. Siamo stati comprati a caro prezzo. L'unica vita che vale è se viviamo per il Signore. Non c'è altra vita che vale. Questo è quello che dà senso alla vita. Questo ci porta ad avere la gioia di Cristo, la piena gioia. Vivere per la carne, quello che mi piace, è un inganno. Non ci porta buon frutto, ci allontana da Dio, porta brutte cose nei rapporti, rovina la vita e la carne dice non guardare a quello, pensa quanto stai bene, quanto ti piace. La carne ci promette mari e monti, ma ci allontana da Dio. Non vivere per la carne, vivere per Dio e avrai la gioia di Cristo. Quindi in ogni singola decisione che prendiamo, facciamo per il Signore, valutiamo tutto, ma questo è veramente per il Signore o è per me? Ma se non vivo mai per me? Se non vivi mai per te, ma vivi veramente per Dio, sarai il più benedetto possibile. Guarda quello che... Ascoltate 1 Corinzi 10, 31, stessa cosa. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Dio ci comanda a fare tutto, non per noi, ma per la gloria di Dio. Ma i suoi comandamenti non sono gravosi. Piuttosto, questo è l'unico modo di avere vera gioia. avere un cuore soddisfatto, la gioia di Dio. Questo è l'unico modo di vivere una vita che conta e non sprecata. Quindi, se viviamo per noi stessi, se viviamo per la nostra gloria, per i nostri piaceri, se viviamo questo, se escludiamo la gloria di Dio come traguardo che sopra di tutti, non saremo benedetti. Non saremo benedetti. I nostri cuori non saranno mai soddisfatti a fondo. Perché voglio ripetere questo, è fondamentale. Se noi non prendiamo le nostre decisioni per la gloria di Dio, Dio non sarà presente in quello che facciamo. Faremo senza Dio. Ma se facciamo senza Dio, che bene ci porta? Salmo 127, 1 e 2. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora, andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro. Perché Egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Se Dio non benedice quello che tu fai, è tutto in vano, non porterà buon frutto, non ti sorgerà mai al cuore e porterà rovina nella tua vita. Se l'Eterno non edifica, che vuol dire non benedice quello che tu stai facendo, non porterà mai vero buon frutto. È tutto in vano. Tanta fatica, alla fine resti vuoto. Questo è quello che ci sta dicendo. Ed è una cosa terribile. Quanto è importante capire che mettere Dio al primo posto vuol dire avere una vita benedetta. Salmo 1 parla di beato l'uomo che non si siede e ascolta i consigli degli empi, ma il cui diletto è nella parola legge di Dio e su quella legge medita giorno e notte. E come vivrà lui? Come un albero piantato come un ruscello di acqua, e tutto quello che farà prospererà. Io a 70 anni posso dire che vedo questo. Quelli che vivono per Dio, Dio benedice. Perché non vivono per loro stessi. E quello che toccano, Dio benedice. È proprio quelli che vivono per loro stessi, Dio non benedice. È pesante. Dio ama benedire. Allora, io prego che ognuno riconosca che l'unica vita che vale è di mettere Dio al centro. È l'unica vita che vale. Vivere così vuol dire prendere il tempo di valutare ogni decisione, da che cosa mangiare a che cosa parlare, a cosa fare in ogni situazione. Solo così possiamo vivere per la gloria di Dio e avere una vita veramente benedetta. Però la verità è che noi non abbiamo vissuto così. Qualcuno può dire: sì, da anni io vivo così e valuto tutto e faccio solo per la gloria di Dio. Tu puoi dire quello? No. No. E quindi è da confessare. Prima di cambiare voglio confessare. Signore, ho peccato, ho vissuto per me stesso, per soddisfare la carne, per essere visto bene dagli altri, per evitare fatica, per innalzarmi. Prima di iniziare a cambiare io ti chiedo perdonami. E Dio perdona. Quante volte hai preso decisioni perché mi piace fare quello? Quante volte perché non voglio fatica? Quante volte per essere visti? Quante volte abbiamo dato spazio alla carne e non abbiamo fatto per la gloria di Dio? E quindi la prima cosa da fare è confessare. Confessare la nostra stoltezza, il nostro peccato, perché in Cristo Gesù, se confessiamo veramente, in Cristo c'è perdono. Ricordate che non pensare è una decisione. Non voglio la fatica, ma no, lascia stare, facciamo così, no, va bene così, va bene così. Hai mai fatto quello che non volevi valutare? È una decisione molto grande quello. Dici, no, io non voglio la fatica di pensare. Faccio così, basta così. Questo è molto grave e da confessare. Allora, la Bibbia ci dà tanti esempi di persone che hanno preso decisioni non cercando la gloria di Dio. E queste decisioni hanno sempre portato brutti e dolorosi risultati, conseguenze, sempre. Guardando intorno a noi, vediamo tantissimi esempi di dolori causati da decisioni prese nella carne. Ogni persona qui ha famiglia, parenti, che hanno tanti dolori, una vita brutta, sono amareggiati o vivono con timore o con rabbia. Tutti conosciamo persone così, perché hanno scelto male. Ma non dobbiamo guardare solo intorno a noi. Guardiamo noi stessi, guardiamo come abbiamo vissuto i nostri matrimoni, guardiamo come abbiamo cresciuto i nostri figli, guardiamo a quante volte non abbiamo preso il tempo e l'impegno di valutare le nostre decisioni con cura. Abbiamo solo fatto quello che volevamo fare. Guardiamo poi i risultati di queste tante decisioni prese nella carne, prese con poco vero impegno, preso con orgoglio, preso senza chiedere consigli, senza valutare, e valutiamo i risultati. Pensiamo a quanti dolori inutili abbiamo avuto, quanti scontri, quanti periodi di sentirmi spiritualmente arido. Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare come viviamo da oggi in poi. Possiamo confessare profondamente di cuore quando riconosciamo peccati, possiamo accogliere il perdono e iniziare oggi vivendo diversamente. Possiamo, grazie a Dio, cambiare strada. Allora, vorrei chiudere con qualche consiglio di come cambiare strada, in modo molto pratico. Come imparare a prendere decisioni sagge che portano gloria a Dio e portano buoni frutti. Prima di tutto serve umiltà. Primo passo, serve umiltà. Finché siamo pieni di orgoglio, non possiamo mai vivere per la gloria di Dio. Se io sono mega intelligente, conosco la Bibbia meglio di tutti, ma sono pieno di orgoglio, non prenderò decisioni sagge, pur conoscendo la Bibbia. Perché le decisioni sagge vengono da saggezza che è fondata su umiltà, timore di Dio. Quindi dobbiamo umiliarci dal nostro orgoglio in come abbiamo vissuto. Dobbiamo cercare saggi consigli. Prendere decisioni saggi richiede saggi consigli. Oh, io ringrazio Dio per persone nella mia vita che posso chiedere. Dipendo tanto da questo, dipendo quanto da questo. Io propongo cose che sto pensando, ditemi cosa vedete. E quante volte non ho visto tutto? No, quasi mai. Serve umiltà, serve chiedere consigli. Il nostro orgoglio non vuole chiedere consigli, perché io voglio fare quello che io voglio fare. Quindi non voglio chiedere consigli, perché potrebbero mostrarmi che quello che voglio nella carne non è la via giusta. Conoscete questo, giusto? Di non voler consigli perché tu vuoi dare spazio alla carne. Ma vivendo così ti porta bene o male? Poi serve considerare i principi di Dio. Ci sono principi di Dio in ogni decisione. Non c'è decisione dove non ci sono chiari principi di Dio. Questo è un motivo per cui è utile avere chi mi aiuta a valutare, chiedere consigli, perché spesso non vedo io tutto. Quindi non puoi prendere sagge decisioni come pratica se tu non chiedi consigli, sei umile e non valuti quali sono i principi di Dio. Poi, un'altra cosa che serve, devi avere chiari traguardi. Devi avere chiari traguardi. Per i genitori, quali sono i traguardi? Come vogliamo che il nostro figlio o figli siano quando saranno adulti? Che tipo di vita voglio per loro? Che tipo di matrimonio vorrei per loro? Che tipo di... Come voglio che siano? Perché siamo noi che stiamo formando il loro carattere. E se non tengo in mente chiaramente il loro futuro, sceglierò male. Sceglierò la cosa più facile in quel momento, non la cosa che migliora lungo scadenza. Traguardi, un matrimonio, traguardo, cosa voglio un matrimonio? Devo avere chiari traguardi. Così so come parlare quando entro in casa. Perché ho un chiaro traguardo e ci prego, Signore, io ti sto chiedendo di darmi un matrimonio dove siamo veramente uniti di un cuore e di una mente, dove c'è tanto amore. E tengo sempre in mente il mio traguardo e così cambia come vivo. Come vive un atleta? A cosa pensa quando deve fare allenamento? Pensa a quanto è duro o pensa a quel medaglio di oro che sogna? Cosa lo stimola di andare avanti? Pensare al traguardo. Allora, un'altra cosa. Quando prendiamo decisioni, dobbiamo considerare il vero costo. Ogni decisione ha un costo visibile e un costo invisibile. Visibile mi costa quel tempo, mi costa quei soldi, mi costa quella fatica. Qual è il costo invisibile? Mega importante. Quello che mi ostacola da fare. Se io dico, io ho davanti a me, ho la vacanza. E io vorrei fare quello. Ok, ho i soldi, ho il tempo. Ma qual è il vero costo? Tutte le cose che non posso fare. Perché se faccio quello non posso fare quelle cose, giusto? E se non valuto tenendo conto non solo della cosa in sé, ma se io faccio quello, cosa non posso fare? Cosa non posso fare? E comincio a valutare le cose che potrei fare, che potrebbero portare molto più grandi benefici e frutto. E essere molto più per la gloria di Dio e fortificare molto di più la famiglia, quello che è. Se io penso solo alla cosa in sé, posso autoconvincermi su tutto. Ma se penso al vero costo di quello che mi ostacolo da fare, se ho sabato libero e decido di fare questo o quello, vuol dire che non posso fare nient'altro. Se sto facendo quello, non posso fare altro. E quindi non devo valutare solo la cosa, ma devo dire cosa potrei fare anziché quello. E poi faccio confronto e dico, sai, quello è buono, ma quell'altro è eccellente. Non è che una cosa è necessariamente brutta. Può essere buona, ma non eccellente. Ma se valuto solo la cosa, ma no, è buono. Ho tempo, ho soldi, posso farcela, ed è una cosa buona. Sì, ma non ho valutato per capire che c'era qualcosa di molto più eccellente. Quindi è importante valutare il costo. E poi chiudo con una verità, un comandamento da Gesù che è la base di tutto. Dio ama benedirci. Dio ama benedirci, ma per essere benedetti dobbiamo noi confidare in Dio che ci porta a vivere secondo i suoi principi in ogni decisione. Dio benedice chi sceglie di camminare per fede per Lui e nessuno può benedirti se non solo Dio. Allora, voglio leggere quello che dichiara Gesù in Matteo 6. E leggo da 19 a 33. Matteo 6, da 19 a 33, che riguardino le nostre decisioni. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro? Là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona, ricchezze. Perciò io vi dico, non state in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettato nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. In parole semplici, viviamo tutti i giorni per Dio. Cercate per primo in ogni decisione il regno di Dio e la sua giustizia. Ci penserà Dio a curarvi in modo splendido. Gesù ci insegna come vivere per portare molto frutto, e poi dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Come? Vivendo per portare frutto. Vuoi essere benedetto? Vuoi un cuore soddisfatto? Non vivere per soddisfare il cuore con le cose terrene. Vivi per Dio e sarà Dio a soddisfare il tuo cuore. Finora, spesso, abbiamo vissuto cercando di soddisfare il cuore. E non funziona. Non arriva a fondo e non dura. Vivi per Dio. Umiltà, cercare consigli, capire i principi di Dio, valutare le cose che ogni decisione ti toglierà da fare per scegliere l'eccellente, e tu avrai una vita benedetta. Quello che Dio vuole. Dio vuole benedire. Se l'Eterno non edifica la casa, in vano si affaticano gli operai, gli edificatori. Preghiamo. Padre, incredibile che tu ci hai al cuore e vuoi benedirci con una vita ricca, una vita piena di frutto che dura per l'eternità, una vita piena della tua gioia con tanta pace, una vita mega soddisfacente. E tu sai che nella carne non viviamo così. Ma tu ci chiami, ci inviti, ci comandi a vivere così per essere benedetti. mostrarci la stoltezza di come abbiamo spesso vissuto. E poi guida che possiamo vivere per te, per essere benedetti. Ti prego questo. Grazie per la tua parola. Grazie per quello che ci offri. Vogliamo accoglierlo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.